Dunque, buongiorno a tutti. Siamo in diretta alla mia Mantia 3 con Dart Pistarino
e Luke Skywalker.
E oggi abbiamo con noi due importantissimi ospiti che sono Daniela Trunfio, la presidente dell'associazione Più Cultura Accessibile, che si occupa di una cosa molto importante, ovvero di rendere la cultura accessibile a tutte le persone.
Forse.
E Arianna Granata, comunque speaker e doppiatrice.
Bene. Partiamo con la prima domanda che è diretta a Daniela e che il nostro pubblico vuole sapere, che è: come nasce Più Cultura Accessibile?
Grazie a voi due per averci voluto qui per questa bella introduzione all'accessibilità culturale. Più Cultura Accessibile nasce da una radice di promozione culturale legata al mondo degli afasici e nel 2014 abbiamo deciso di estendere le attività culturali che facevamo per gli afasici per tutti, e quindi per tutte le persone, non solo che hanno problemi di problemi di linguaggio, problemi di disabilità sensoriale e cognitiva, ma anche per le fasce più deboli, gli anziani, gli analfabeti di ritorno, e quindi trovare dei modelli per poter far sì che la cultura possa essere fruibile realmente per tutti nell'ottica del Design for All.
Una domanda per te, Arianna. Cioè, come sei riuscita a far diventare, cioè, l'audiodescrizione è una professione?
Allora, anch'io vi ringrazio per l'invito e complimenti per la trasmissione, come si dice. Allora, dunque, io anni fa ho frequentato il corso promosso da Più Cultura Accessibile in Cinema Accessibile, quindi ho imparato a scrivere i sottotitoli per sordi e scrivere i testi di audiodescrizione per ciechi. E poi successivamente ho coniugato questa nuova, come dire, queste nuove competenze che ho acquisito in occasione di questo corso con il mio lavoro attuale, che è quello di insomma, professionista della voce. Quindi io lavoro con la voce come doppiatrice, come speaker, e quindi ho cercato appunto di coniugare la parte testuale di scrittura con poi anche quella di insomma, registrazione effettivamente di quello che poi è l'audiodescrizione. E devo dire che è molto interessante, perché è un'attività che innanzitutto ha un impiego assolutamente utile. Si può inserire in diversi discorsi legati all'audiovisivo, che possono essere medio, cortometraggi, ma anche film. Si può lavorare in ambito museale, si può lavorare anche in ambito teatrale, quindi sono tantissimi gli impieghi in ambito culturale per fare quello che diceva Daniela, cioè per lavorare in ottica for all, quindi pensare di restituire dei contenuti non per una specifica fascia di popolazione, ma immaginare dei contenuti che possono essere fruibili da più persone, quindi non solo per esempio le persone con difficoltà visive o cieche, ma anche chi porta degli occhiali importanti, chi ha subito un'operazione, chi insomma, adesso fare l'elenco sarebbe lunghissimo, però immaginare, ecco, questo tipo di contenuti per più persone, questo credo che sia molto interessante.
Sì, concordo perfettamente ed è molto interessante la riflessione che hai fatto. La domanda che però adesso pongo è per entrambe, e quello che vorrei chiedervi è: che cos'è per voi l'accessibilità?
Beh, l'accessibilità è quello che noi abbiamo da parecchi anni ormai individuato essere la possibilità di dare, restituire documenti, parole, scritti, fotografie, filmati e tutto quello che comporta l'assetto dei mezzi culturali, tenendo conto che però la cultura è il cappello di tutto quello che noi pratichiamo usualmente. Cultura e lavoro, cultura e divertimento, cultura e cultura, ma è anche vita quotidiana, perché noi quando camminiamo per la strada incontriamo cultura e quindi abbiamo bisogno di, essendoci una nuova società che ha delle caratteristiche ben precise, che sono appunto tutta la parte che riguarda le nuove generazioni, dove si è abbassato il tasso di lettura, dove si è abbassato la capacità di scrittura, dove nasce un nuovo alfabeto, diciamo così, ma anche la generazione passata, quindi le persone anziane, che hanno comunque, raccolgono tutta una serie di problematiche e hanno bisogno di una comunicazione facile, che non vuol dire banale, che non vuol dire superficiale.
Assolutamente. Ci concordiamo con voi. E secondo voi, c'è una domanda per tutti e due. Quali sono le caratteristiche che il sistema culturale ci deve avere, per essere accessibile?
Intanto bisognerebbe capire come descrivere il sistema culturale, però mi rifaccio a quello che diceva Daniela prima. Io penso che sia fondamentale capire quali sono i pubblici di riferimento, cioè le persone che possono accedere ai contenuti. Immaginare quindi dei messaggi che devono essere, che possono essere recepiti da questi soggetti, quindi tarare il messaggio a seconda del pubblico di riferimento. Faccio un esempio banale: se io voglio far arrivare un certo contenuto artistico, per esempio di una mostra d'arte, a un pubblico delle scuole elementari, chiaramente tarerò il mio linguaggio su quel tipo di pubblico. La stessa cosa può accadere per appunto gli afasici, ad esempio. Un'altra cosa ancora è per un pubblico per un pubblico cieco, no? Quindi secondo me è molto importante capire, immaginare e integrare i contenuti culturali che io propongo con i pubblici che possono recepire questo tipo di messaggio, e fare un lavoro di accessibilità, quindi di riscrittura e di semplificazione, che, continuiamo a ripeterlo, non è banalizzazione. Quindi se io facilito un messaggio non lo sto snaturando, semplicemente lo rendo più semplice, lo rendo più fruibile, ma ci sono tantissimi altri modi per integrare un lavoro di accessibilità in ambito culturale. Quindi posso semplificare il linguaggio, posso ingrandire i testi, posso fare in modo che il font, quindi il carattere, sia più grande, sia magari scritto in scuro su uno sfondo chiaro, e quindi più di facile lettura. Le opere, ad esempio, se immaginiamo un'esposizione in un museo, siano ben visibili. Se ci sono delle tavole tattili per persone cieche, siano segnalate in maniera appunto chiara. Quindi ci sono tantissimi accorgimenti che si possono utilizzare, che si possono adottare per rendere un percorso culturale accessibile. Un altro esempio potrebbe essere quello di appunto delle vie di dei percorsi alternativi più brevi per magari persone che hanno difficoltà motorie, o dei luoghi dove ci si può sedere e riposare e poi riprendere la visita. Quindi è molto importante, secondo me, per chi fa cultura, tenere in considerazione tantissimi aspetti che non sono quelli, come dire, che noi già conosciamo, per esempio, appunto, non so, anziché le scale, la rampa che consente a chi è in carrozzina di accedere a un luogo, ma ci sono tante tanti piccoli accorgimenti, dall'accoglienza al distribuire dei materiali insomma fruibili, a parlare a un certo pubblico. Quindi bisogna fare un lavoro a monte, e se è messo a sistema e se è deciso prima e se si lavora tutti insieme con anche i professionisti dell'accessibilità, che sono, perché si tratta di un vero e proprio mestiere, si può fare un lavoro secondo me molto, molto interessante, molto mirato e di fatto che poi restituisce molto, perché le persone poi tornano, ci sono tantissime persone che magari non vanno a teatro perché non possono farlo, ma la prima volta che ci provano poi gli piace e quindi, come dire, si crea poi un circolo virtuoso, di fatto è pubblico, tutto è pubblico, quindi...
Concordo assolutamente su ogni cosa che hai detto e ci aggiungo che questa è una mia considerazione, che bisognerebbe convincere le persone che un mondo accessibile è un mondo più comodo per tutti. Facciamo un esempio: io e Luke siamo andati al salone domenica scorsa del libro, e una cosa che abbiamo notato è che non c'era nessuna traduzione, magari per gli stranieri, tipo a parte il solito inglese o le lingue europee, ma già, che ne so, un immigrato tunisino che ha voglia di andarsi come ogni persona a fare una visita al salone, ma magari non parla un italiano eccellente, ha parecchie difficoltà ad orientarsi. Quindi bisognerebbe anche, secondo me, cioè non so come la vedete voi, la domanda è per voi, soprattutto per te Daniela, bisognerebbe svincolare anche il discorso accessibilità solo dalla categoria della disabilità, secondo me.
Beh, se non la svincoli dalla categoria disabilità non vai da nessuna parte, perché poi in realtà dipende dal fatto di che cosa tu intendi per cultura, questo è fondamentale. Perché se tu per cultura intendi leggere un libro, andare al cinema, andare a teatro e hai delle disabilità visive, cognitive, uditive, allora è giusto che tu ti batta per avere la possibilità di vedere, sentire e ascoltare quello che a te manca in realtà, no? Che copre il senso, nel senso sensoriale, che ti manca. Però non basta quella cosa lì, perché noi non viviamo in un mondo, i disabili siamo anche noi, siamo tutti disabili. Allora, se siamo tutti disabili, tutti abbiamo bisogno di navigare in un mondo che ci accolga comunque, e allora bisogna lasciare perdere i protagonismi che hanno purtroppo le associazioni di riferimento nel nostro paese, perché è un discorso lungo che non possiamo affrontare, ma ci sarebbe da lavorare su che cosa, su come e perché è nato l'associazionismo di disabilità in Italia, e incominciare a lavorare per tutti. Noi adesso stiamo incominciando a tenere dei corsi banalissimi per esempio chi fa comunicazione, gli uffici stampa dei teatri, dei cinema, dell'arte, e chi scrive le cartelle stampa, esattamente come chi parla, per cercare di rendere questi discorsi e queste capacità di lettura profonde, perché altrimenti tu riesci a leggere una cosa che ti passa via dopo un secondo, tu non ti ricordi neanche di che cosa è stato detto e di che cosa è stato scritto, perché non ti resta più niente. E quindi bisogna agire, ecco perché dicevo prima che è un fattore culturale. Se noi non cambiamo queste modalità di approccio alla vita quotidiana, alla lettura, alla scrittura, alla parola, non riusciremo mai ad uscire da questa cosa del vicolo cieco, per cui io faccio i sottotitoli, io faccio le audiodescrizioni per i ciechi. No, io faccio i sottotitoli e le audiodescrizioni per tutti. E tutta la platea deve essere consapevole di questa cosa.
Assolutamente, e c'è ciò era molto evidente, cioè, ed è molto evidente presso il Polo Reale, cioè qui, cioè in cui avete, cioè col quale avete collaborato. E cosa ne pensate comunque di questo progetto? Ci può fare scuola oppure no, secondo voi?
Guarda, io ti posso parlare della parte istituzionale. L'incontro con Enrica Pagella, che è la direttrice referente del Polo Reale, dopo essere stata direttrice per molti anni di Palazzo Madama, lei ha una sensibilità pazzesca nei confronti del For All, e per cui per lei è naturale progettare, allestire, far fruire immediatamente per tutti, perché questa è anche la storia del For All. Se tu non progetti For All e arrivi al For All solo quando hai aperto la mostra, tu non farai nessuna operazione realmente di For All. E questa è stata la grande sensibilità che ha avuto Enrica Pagella. Però fa scuola? Non lo so, non so come dirti, perché noi viviamo a livello normale di paese, ma anche a livello culturale, di mattatori. Noi siamo ancora un paese di mattatori, per cui se c'è il mattatore funziona, se non c'è il mattatore, boh, il mattatore finisce? Non è più al suo posto? Continua quell'esperienza lì? Non lo sai. E adesso lascerei la parola ad Arianna, che invece ha seguito in modo tecnico l'accessibilità For All della mostra permanente del Museo di Antichità, che invito tutti ad andare a vedere perché è straordinaria.
È stato un lavoro interessante e molto articolato, perché come dire, abbiamo lavorato sia con dei testi facilitati per la Galleria Archeologica dei Musei Reali, che appunto vi invitiamo a visitare perché è davvero notevole, e questi testi sono stati chiaramente messi a disposizione del pubblico sia in italiano che in inglese, sono stati spiccherati, quindi è possibile inquadrando il QR code poter insomma ascoltare questa spiegazione, che entra anche abbastanza nel dettaglio di quello che al quale si assiste. Però appunto, come dicevamo prima, è stato fatto un lavoro veramente di fino per riuscire a restituire i contenuti che merita il fruitore di ricevere, ma con un'attenzione insomma particolare che è volta appunto a facilitare il contenuto. Quindi sicuramente è un lavoro che speriamo diventi, come diceva Daniela prima, che faccia scuola, perché entri a sistema, cioè tutte le volte che si propone un contenuto sarebbe veramente importante chiedersi chi può venire a teatro, chi può venire a vedere questo film, chi può venire a questa mostra? Tutti. Perfetto, quindi che tipo di contenuti, che tipo di compendi posso mettere a disposizione del pubblico in più eventualmente? Poi chi non li vuole e si vuole visitare la mostra, si vuole guardare il film senza non lo so, supporti aggiuntivi, è liberissimo di farlo. Tutti quanti siamo abbonati a varie piattaforme, e a Amazon e Netflix e quant'altro, no? E possiamo decidere di ascoltare la serie TV in lingua originale, oppure doppiata, oppure con l'audiodescrizione, oppure con i sottotitoli. Io spesso, per esempio, nonostante mi occupi di doppiaggio, una cosa che faccio, ascolto, seguo le serie in inglese con i sottotitoli in inglese, perché mi aiuta, perché magari non conosco molto bene la lingua, e quindi leggere con il sottotitolo è un aiuto in più. Faccio presente che qui siamo 5 e 3 di noi portano gli occhiali, quindi abbiamo una difficoltà visiva in 3, nessuno ci pensa, però io senza occhiali non sono in grado di tornare a casa, io non ci vedo, mi mancano 3 diottrie e mezzo, d'accordo? Quindi grazie a questo supporto che è normale, che è stato normalizzato, che sono gli occhiali, io posso guidare, andare al cinema, tornare a casa, trovare le chiavi, pagare al supermercato la spesa. Se a me mancano gli occhiali, io sono tagliata fuori. Quindi riflettiamo su questa cosa. Sembra una banalità, ma se a noi mancano gli occhiali non è per niente banale, perché non riusciamo a fare quasi niente di quello che facciamo tutti i giorni. Quindi sarebbe molto bello se, come dire, diventasse tutto quanto facile come inforcare un paio di occhiali, ecco.
Assolutamente vero. Volevo chiederti a te, Arianna, quando tu fai il tuo lavoro soprattutto di autodescrizione, che reazioni percepisci dal pubblico?
Allora, io racconto sempre l'esperienza che ho avuto a conclusione del corso in Cinema Accessibile. Per me era la prima volta, no? Con i miei compagni di corso avevamo trascritto l'audiodescrizione che poi era stata speakerata, e quindi ci siamo ritrovati al Cinema Massimo a vedere, rivedere Una giornata particolare, che era quel capolavoro pazzesco che è stato l'oggetto del nostro corso. Perfetto, io accanto a me avevo una ragazza cieca, in realtà non era completamente cieca, però aveva delle difficoltà visive importanti, e abbiamo guardato il film insieme. Lei, grazie all'audiodescrizione che noi studenti avevamo prodotto, rideva quando ridevo io, si commuoveva quando mi commuovevo io, aveva le reazioni che avevo io, ma lei non vedeva e io sì. Questo per me, cioè quel momento lì per me ha significato tantissimo, perché mi ha persuasa, mi ha convinta che quello che stavo facendo era importante, urgente e entusiasmante. Quindi questo per me vale più di tutti gli sbattimenti che chiaramente ognuno di noi ha quando lavora, e se in consegna sei stanco e sei in ritardo ed è complesso e faticoso. Quindi poter aprire la porta a qualcuno che diversamente senza chiave non entra, questo per me è il goal più importante. E io ho potuto, insomma, assistere a questa cosa, perché io la guardavo e dicevo: accidenti, senza questo supporto lei il film non avrebbe potuto fruirlo. E invece è stato possibile, quindi molto figo. Anche se non è politically correct da dire, molto figo, ma molto figo.
Ma non. cioè, ma non.
Ma sì, ma va bene.
Non ti preoccupare, no.
Non vorrei finirla in cacciara, insomma.
Ma siamo da lì. No. Cioè, credo che la parola d'ordine del giorno sia appunto comunque accessibilità for all, cioè accessibilità per tutti.
Sì.
Ecco.
Se posso dire una cosa, rifacendomi a quello che ha detto adesso Arianna. Anche se non mi piace pensare come il mainstream che la cultura è un prodotto, perché la cultura è un progetto e non c'è cultura se non c'è progetto, se ci riferiamo al costo, visto che parliamo di prodotto, parliamo di costi. Allora, rendere accessibile un film o uno spettacolo teatrale costa sui 5.000 euro, che è un costo assolutamente assorbibile da parte della produzione, se la produzione avesse la cultura dell'accessibilità. Ecco perché l'accessibilità è una questione culturale. Perché se quelli che gestiscono la cultura, come quelli che gestiscono l'informazione, non hanno la cultura dell'accessibilità, tu puoi studiare 1000 format, puoi fare 1000 esempi, puoi rapportarti ovunque, tenendo conto che, per esempio, a proposito di cultura dell'accessibilità, la nostra televisione, la RAI, rispetto alla BBC, la BBC è accessibile all'80%, comprese le pubblicità, perché le persone che hanno disabilità a vario titolo sono dei clienti potenziali, per cui l'accessibilità, la pubblicità nella BBC è accessibile ed è accessibile sullo stesso canale in cui la vedo io, uguale. Noi che cosa siamo? La RAI, Radio Televisione Italiana, è accessibile al 60%, non ha le pubblicità accessibili. Perché? Perché crede che comunque il mondo dell'accessibilità sia un mondo a parte, non siano clienti, non siano possibili consumatori. Allora, se noi non facciamo questo salto culturale, non arriveremo da nessuna parte. Potremmo studiare mille meccanismi per rendere accessibili gli spot, ma se poi chi genera lo spot e chi paga lo spot non le interessa che lo spot sia accessibile, perché quella parte lì di consumatori non ci sono, anche solo banalmente pensando al pubblico non come un'entità sociale ma come un'entità consumatrice.
Un'entità consumatrice, assolutamente. E c'è il nostro compito, cioè quello di costruire il ponte, cioè per rendere accessibile.
Però ricordati che il ponte deve avere due sponde, perché se c'è solo una sponda agibile e l'altra no,
sì.
Tiri sul ponte cade. Ma il ponte va giù,
il ponte cade.
Dunque, siamo arrivati purtroppo alla fine di questa stupenda terza puntata del nostro podcast. Ringraziamo vivamente Daniela Arianna per essersi
resa.
Grazie
a voi,
grazie a voi, sul serio.
E complimenti per quello che fate.
Sì, grazie.
Bravi.
Noi ricambiamo i vostri complimenti e continuate così, perché il lavoro che fate serve veramente a tante persone.
Ma siamo i soccombenti noi, certo. Tutti quelli che siamo qua siamo destinati a soccombere.
No, non credo. No, io mi sono alzata benissimo e quindi sono assolutamente ottimista. Non dico positiva perché non è il periodo di dire queste cose.
Dunque, Luke Dart Bisterino
e Luke Sky Garner
vi salutano e alla prossima puntata.
Grazie ragazzi.
Ciao.